siamo sempre in ritardo noi, non c'è niente da fare, ma perché poi ci facciamo prendere delle discussioni. Ragazzi, io voglio oggi uno che si prenota, almeno uno, lo dico subito, uno che è coraggioso, che si prenota alle 15.30 per intervenire in diretta con noi. Si prenota, noi lo richiamiamo al 331 82 00 23 per porre le sue domande. Vi aspettano gli amici qui del pomeriggio, quindi mi raccomando, state mandando come sempre tantissimi messaggi, io vi ringrazio come sempre, però noi dobbiamo introdurre questa novità piano piano all'interno di Maracanã. Ho trovato pure la rima. Allora, ci chiedono ad esempio: ciao Marco, a mio avviso il campionato italiano non è ridimensionato, ma a mio avviso ha meno nomi di spicco, ma sta riuscendo a scoprire più giovani di prospettiva rispetto al passato, e questo ha portato le nostre squadre ad avere una intensità di gioco più consona all'Europa, in più il gap fisico è diminuito, scrive Arian da Milano. Allora, buon pomeriggio di nuovo a Stefano Palomeni. Ciao Stefano, ben ritrovato.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
Poi vado a dare di nuovo il buon pomeriggio ad Antonio Paganin, che è qui con noi. Antonio, ti rubo ancora qualche altro minuto.
Ciao Marco, ciao Stefano.
Poi mi fa piacere trovare anche Fulvio Giuliani, direttore quotidiano La Ragione. Ciao Fulvio, ben trovato.
Buon pomeriggio a voi.
Buon pomeriggio. Senti che bel buon pomeriggio che mi hai dato, Bello, raggiante mi sembra, molto raggiante.
È una bellissima giornata di sole a Milano, aiuta.
Aspetta Fulvio, perché insieme a voi l'abbiamo preso e mi fa tantissimo piacere, perché ho una curiosità da chiedergli. Giuliano Giannichedda, ciao Giuliano, ben trovato.
Ciao, buon pomeriggio a voi.
Buon pomeriggio. Fulvio, parto da te, mi dici una cosa su questo Napoli travolgente, ma poi su Simeone. Sentite, questo ragazzo, con questa oggi ci scrivevano: faccia da bravo ragazzo, determinato, ma c'è qualcosa di romantico intorno a lui, no? Ha fatto gli stessi gol del padre, 4 gol in Champions in 4 partite, il secondo argentino, il primo il padre, c'è una cosa magica intorno a questo ragazzo.
È vero, così come indiscutibilmente il Napoli sta dando una prova mostruosa di sé, perché sai, ovviamente noi non sappiamo quello che potrà accadere dagli ottavi in avanti, non sappiamo neppure se nonostante tutto il Napoli possa arrivare alla fine primo, diciamo che è in ampio vantaggio sul Liverpool, ma è ancora da conquistare ad Anfield Road aritmeticamente quella prima piazza, che pesa tantissimo in ottica ottavi, ma questo resterà, cioè i 20 gol in 5 partite resteranno, soprattutto l'impressione di debordante capacità di fare calcio in qualsiasi situazione. Quanto a Diego Simeone, sottoscrivo quello che hai detto.
Giovanni Simone, Diego era il papà.
Perché mi hai tratto in inganno, no, con i ricordi del papà.
Vabbè, figurati. Insomma, anche a me capita,
qualche
quindi.
Dolore, esatto, qualche dolore lo ha invece dovuto mettere in conto. Diciamo che l'Atletico è andato meno bene che altre volte. Però mi fai dire una cosa.
Sì.
Ora, stiamo parlando di un ragazzo che di fatto non è titolare quasi mai, no?
Esatto.
Perché non ha mai giocato titolare in Serie A e 2 volte in Champions League. Tra l'altro ieri una partita, come dire, di relativa importanza, adesso si è detto con il dovuto rispetto per i Glasgow Rangers, ma possibile che nessuno l'avesse visto? Cioè, a Firenze aveva fatto molto bene ed è stato preso dal Verona, anche qui con il dovuto rispetto il Verona. Dopo Verona solo il Napoli si è concretamente interessato a un attaccante che l'Italia la conosce, il nostro calcio lo conosce, fa sempre gol. Ma perché noi dobbiamo sempre, noi intendo ovviamente il nostro calcio, forse siamo un po' migliorati, come ha sottolineato intelligentemente quell'ascoltatore, ma perché sempre dietro a presunti fenomeni, a nomi gonfiati anche in termini di ingaggio e di valore di cartellino, e non siamo capaci di guardarci anche lì dove tutto sommato basterebbe un'occhiata al vicino? Insomma, fammelo dire questo.
No, ha fatto anche Cagliari prima di andare a Verona. E in Pallomeni poi sento anche sia Paganini che Giuliano Giannichedda su Simeone. Voglio sentire anche
sono contento per questo ragazzo, ha ragione Fulvio, insomma, voglio dire, forse è stato sottovalutato, ma è forte mentalmente, questo non c'è dubbio, non ci sono anche proprio dubbi sul fatto che sia figlio del Ciolo, cioè, caratterialmente uno che non gioca ha deciso la sfida contro il Milan, gioca poco, in Champions ne ha fatti 4 e poi in questo Napoli in cui funziona tutto. Cioè, Marco, dimmi una cosa che non funziona: Raspadori, determinante, Osimhen determinante.
Ma infatti lì bisogna capire qual è quello che fa, cioè io credo che è esatto, lui, è Spalletti, so, è quell'uomo lì seduto, è quello lì seduto.
È una sorta di magia, sono quelli delle annate, che insomma a Napoli fanno gli scongiuri dove tutto lascerebbe presagire un qualcosa di... Però poi abbiamo detto prima, la mezz'ora precedente, c'è il calcio che è crudele, è spietato, è imprevedibile e a volte, anzi spesso, non premia poi una giustizia calcistica, perché questo c'è una perfezione a Napoli, cioè Spalletti ha creato una macchina perfetta, però poi bisogna vedere.
Quindi tu dici è Spalletti che fa girare tutto.
È lui.
Paganin.
Ti ricordi in sede di mercato quest'estate, quando mi chiedevi quale giocatore, io molto candidamente ho detto Simeone. Non l'avevo associato al Napoli, io parlavo di come Simeone come alternativa alle varie punte, si parlava anche del Milan che poi dopo ha dirottato su Origi, ma per un motivo molto semplice: è un giocatore molto probabilmente che non ha avuto uno score, a parte l'anno scorso al Napoli, di primo livello, per cui è chiaro che magari un po' ha inibito quella che poteva essere l'appeal da parte delle grandi società. Il discorso che facevo prima è: il Napoli invece ha preso un giocatore che per il suo contesto è funzionale. Ho visto anche ieri sera, come dicevo prima, il Napoli gioca in maniera, diciamo così, quasi a memoria, ad occhi chiusi, che Spalletti ha saputo creare una macchina, non dico quasi perfetta, però che sa attaccare in mille maniere, perché se vai a vedere ieri sera i due gol di Simeone sono quasi in fotocopia per come sono stati costruiti. Se li vai a vedere invece come ha battuto il Liverpool, l'ha costruito in maniera diversa, vuol dire che c'è anche un'analisi dietro, in base all'avversario che vai ad affrontare, che rende capace questo gruppo di sapere in maniera camaleontica aggredirlo in maniera diversa. Con il Liverpool ho ben presente, perché ero molto curioso nella prima partita, e loro praticamente hanno sfondato la parte di Alexander-Arnold, che ha grande difficoltà a difendere, e lì con Carasferi hanno praticamente fatto bello il cattivo tempo, per cui c'è una situazione camaleontica di una squadra che sa giocare bene a calcio, ma che sa interpretare a seconda della partita bene quello che è lo spartito per poter aggredire l'avversario in maniera diversa. Anche a Milano, pur non avendo brillato, però ha saputo bene, in maniera molto quasi cinica, andare a prendere il Milan, che era una squadra che era altrettanto in forma. Quindi ripeto, il merito lì, oltre che di Spalletti, va proprio dello staff, perché dietro so che poi dietro c'è un lavoro che è concertato con tutto il gruppo lavoro, che va a bene identificare quelle che sono, diciamo così, le debolezze della squadra avversaria. Però di base c'è che una società si è fusa bene, per cui mercato fatto bene, sostituiti quattro giocatori importanti, come ha detto Koulibaly, Fabian Ruiz, Insigne.
Certo, ha fatto delle cose, è chiaro, ha saputo fare. No, voglio sentire anche Giuliano, perché poi c'è una domanda prima di andare in chiusura. Giuliano, Gianni Chedda.
Ma avete detto tutto benissimo, secondo me a Napoli funziona proprio tutto, dal presidente, dal direttore, da chi va a vedere i giocatori e poi decide di prenderli, perché hanno fatto degli acquisti mirati, ma degli acquisti importantissimi, perché Cravatelli ormai si conosceva, tutti adesso lo conoscono tutti quanti, perché dicono tutti che l'avevano visto, va bene, ma anche il difensore Kim è incredibile, ha sostituito Koulibaly, e di Koulibaly non si parla più, ma Koulibaly è stato per 2-3 anni.
Ma sai che ti dico? Che io adesso preferisco Kim a Koulibaly, guarda che ti dico.
In questo momento tutto funziona, come dicevo, chi prende questi giocatori, e poi chiaramente funziona Spalletti, che è uno di quegli allenatori che migliora tutti i giocatori in tutti i ruoli, e poi rende tutti partecipi. Simeone è nella testimonianza, perché è un giocatore che gioca pochissimo e gioca con quella cattiveria agonistica, quella voglia di far bene, significa che anche lui crede nel progetto, anche lui si sente un titolare, perché solo pensando in quel modo puoi affrontare una gara a Champions.
Senti Giuliano, ti posso chiedere una curiosità? Tu hai giocato con il papà, no? Con Simeone,
sì,
no? Con
sì.
Diego. Tu vedi delle cose che ti fanno ripensare al papà? Perché prima un ascoltatore ci ha detto: questo è un ragazzo umile, non è arrogante e presuntuoso come il padre. Io non so se il padre sia arrogante e presuntuoso, perché non lo conosco, però ti chiedo se tu vedi delle cose caratteriali del padre, perché in genere qualcosa dai nostri genitori prendiamo sempre, no?
Ma sicuramente la grinta e la voglia di arrivare in alto, e il lavoro che fai tutti i giorni per arrivare in alto, quello era il Ciolo, era così. Poi non è assolutamente vero che era arrogante e presuntuoso, anzi il Ciolo è stato sempre una persona molto umile, un faticatore tra virgolette del campo, era uno che quando andava in campo dava non il 100% ma il 200%, era uno che dava l'esempio in campo. Poi era anche uno di personalità sicuramente, ma quando giochi in grandi squadre devi avere la personalità, altrimenti vieni schiacciato sia dai compagni che dalle partite che fai. Perciò, e lui nel figlio rivedo questa voglia di far bene, questo lavoro giornaliero per migliorare.
Il senso del lavoro, tu dici.
Lo vediamo poco, però sì, sì, la cultura del lavoro è eccezionale. Questa era la stessa cosa che aveva il Ciò.
No, ti ho chiesto questa cosa perché era uscito questo messaggio. Non so se, non conoscendo il padre, però ho detto tu ci hai giocato, quindi era per capire che in effetti, diciamo così, la determinazione si vede anche nel figlio, nel ragazzo che...
Sì, lui attacca la profondità 10 volte, non gliela danno, l'attacca anche l'undicesima volta e si vede che ha voglia, si vede questa abnegazione nel lavoro e la stessa cosa che aveva il Ciò.
Sentite, l'ultima prima di salutare Fulvio, che so che lo devo liberare, Fulvio Giuliani, quindi parto da te. Fulvio, è chiaro che tu credi, pensi, cioè c'hai paura che questo Napoli possa cedere, dove, come, perché no, io adesso paura, voglio chiedere, credete più che il Napoli possa proseguire così e quindi diventa quasi irraggiungibile per tutti dietro, no? C'è il Milan che è la squadra più attaccata, quindi bisogna fare molta attenzione, deve fare molta attenzione al Milan. O credete in un rientro delle due big che sono là dietro, c'è una che temete in particolare, non lo so, Fulvio.
Ma allora, punto primo, credimi, poi oltre che essere dichiaratamente tifoso azzurro, sono anche napoletano di nascita, quindi ho tutti i titoli per essere anche scaramantico. In realtà non lo sono particolarmente. Ti dico però semplicemente, uno, attenzione, Milan è a 3 punti, non a 30.
Esatto.
Cioè, adesso, nonostante tutto quello che si è detto, ed è giusto dire di una squadra che è... Guarda, adesso, sai cos'è? Guardare il Napoli, e non è necessario essere tifosi, è proprio bello, cioè sì, tu ti diverti. Poi uno che tifa, diciamo, ci mette il carico da 90 del piacere personale.
Devo dirti una cosa, a onor del vero te lo dico. Domenica ho visto il Napoli, la partita con la Roma non è stata una partita, sì, entusiasmo intensa. Però prima alle 18 ho visto
sempre due squadre.
Sì, però alle 18 avevo visto grande calcio, meglio di quello espresso dal Napoli e della Roma, proprio grande calcio. Alle 18 a Bergamo una squadra ha fatto una roba.
Beh, insomma, io qualcosina di Sarri ho visto. Quindi, diciamo,
dire. No, per essere sempre onesti, capito?
Verissimo, verissimo, però giocare con l'Atalanta di Gasperini e con quella Roma di José Mourinho, sì, detto da un mourinhiano convintissimo come me, cioè io lo adoro come personaggio, però la Roma di domenica è stata sostanzialmente inguardabile, una squadra che non ha fatto mezzo tiro in porta. Poi mi vengono a dire tatticamente attenti, tutto quello che volete, però per la bellezza del calcio, bellezza di una partita che non interessi solo gli appassionati di tattica, francamente no. Tornando a noi, il Milan è a 3 punti. E poi, scusatemi, questo è veramente un anno che noi non abbiamo mai vissuto. 2 mesi di stop con giocatori che tornano dal Mondiale sono un'assoluta imprevedibilità. Noi non sappiamo dai primi di gennaio in avanti che cosa potrà accadere. E questo vale per tutti. Vale ovviamente per il Milan, per il Napoli, che comunque stanno andando benissimo. E per chiudere il ragionamento su chi sta dietro. Ad oggi io, francamente, allora la Juve no. L'Inter, che sembra aver ritrovato una propria identità, sicuramente, però dipende anche per loro come ci si ritroverà dal 4 di gennaio in campo.
Io non ti faccio sentire la tabella di Impallomeni che ha fatto, perché Impallomeni ha stilato una tabella. Impallomeni, 4 vittorie dell'Inter nelle prossime 4 partite.
L'ho buttata sullo scherzo.
No, però ci può stare, è una provocazione che ci può stare, Stefano. Certo che ci può stare.
Devi vincere a Torino, l'Inter deve vincere a Torino con la Juve, deve vincere a Bergamo contro la Lazio.
No, assolutamente. Solo dura.
Il Napoli va Bergamo, adesso tornando al discorso,
Giulio, aspetta Fulvio, se ti devo salutare ti lascio, gestisci di te veramente.
No, guarda, sì, io perché devo andare a prendere mio figlio, quindi...
ci mancherebbe.
In sostanza sono d'accordo con quello che ha detto Fulvio e anche Antonio, tutti, cioè voglio dire, guardate che 2 mesi di sosta possono avvantaggiare o bloccare o non far progredire magari ambizioni che uno si era costruito in questo mini torneo. Quindi noi stiamo parlando di un Napoli stellare ed è giusto sottolinearlo, è giusto utilizzare una certa enfasi, però andiamoci piano, Marco.
No, per carità.
Perché il percorso è lungo,
di chi si deve guardare,
Quando dice Spalletti, che lo vedo molto molto aderente alla realtà, dice
se Mourinho a fine partita dice una cosa, io devo stare attento.
Esatto.
Non lo dice, lo dice pensando, cioè,
no, ma è stato bravissimo là, è stato molto bravo, perché
no,
poi
ma lo, non è che ha detto per allentare, lo pensa veramente.
No, ma infatti è stato bravo.
Uno come lui mi dice che i suoi meritavano e io mi sento di aver dominato la partita, come è stata per, diciamo, la percezione della maggior parte della gente che ha assistito alla partita. C'è un qualcosa di un dettaglio, di un qualcosa, è che c'è il Napoli ha pareggiato con il Lecce. Napoli ha cambiato negli ultimi 10 minuti con la Roma, negli ultimi 10 minuti con la Cremonese, ha sofferto, ha vinto grazie a una protezione di Raspadori all'ultimo contro la Spezia. Cioè, analizziamole bene queste partite, perché il Napoli sta a 2000 al top, fra 2 mesi
come sarà? Come sarà? Questa è una bella, è una bella osservazione. Aspetta, Stefano, sento pure Fulvio, ti devo salutare? Dimmi tu, perché ho paura sempre,
guarda,
di farti.
Sì, però se mi permetti una battuta su Kim, perché tu hai detto benissimo, Kim Koulibaly. Anche qui Koulibaly fai fatica a non adorarlo come giocatore,
so,
e anche
però...
come ragazzo.
Sì, sì.
No? Però, e ti spiego perché hai ragione, modestissima opinione. Koulibaly è finito in una sorta di autovortice del tackle, della scivolata. Cioè lui entrava sempre. Cioè, tutto nacque.
E poi a me mi faceva arrabbiare le volte, cioè prendeva e andava via. Ma dove vai? Sei il difensore, stai dietro. Cioè proprio da serio. No?
Però lì però io facevo fatica a arrabbiarmi, era bellissimo vederlo andare avanti. Sai dove tutto nacque? In una partita, in una sfida al Paris Saint Germain, in cui lui rubò una palla meravigliosa a Mbappé, proprio se lo mangiò letteralmente in una scivolata, prese la palla e ripartì. Quello è umiliante per un difensore, essere cioè uno che si chiama Mbappé, per un attaccante. Da quel giorno lui praticamente ha cominciato a essere schiavo di questa esigenza di capita la volta che tu la palla la devi solo buttare fuori. Ecco, lì è come se un eccesso di sicurezza in mezzi fisici pazzeschi lo abbiano in qualche misura un pochino condizionato.
Beh.
Kim invece è uno che fa quello
l'essenziale,
che va
l'essenziale.
Esatto.
Fulvio, ti lascio andare a prendere tuo figlio, ma che scherzi, non ti voglio far tardi. Un abbraccio a Fulvio Giuliani, grazie ancora Fulvio, un abbraccio. Giuliano, vengo da te, di chi si deve guardare di più il Napoli, secondo te? Oppure è inarrestabile? Gianni Chedda.
No, inarrestabile no, siamo ancora all'inizio del campionato, poi mi sembra che anche l'anno scorso il Napoli aveva tantissimi punti. Il campionato italiano è difficile, poi come avete detto bene voi è un campionato anomalo questo, perché tra poco si ferma e poi si ricomincia dopo 2 mesi, perciò è come sono 2 campionati in uno e non è facile.
Però se dovessi indicare una squadra, tu dici ti devi guardare di...
Metto a pari merito Milan-Inter.
Milan-Inter,
per l'entusiasmo che ha, e l'Inter perché con tutti i giocatori che ha rimane la più forte di tutti in questo momento.
Paganin?
Io direi che al momento la coppia che sta davanti, per cui Napoli e Milan, sono quelle più indicate. Sarà molto curioso vedere quanti giocatori per le singole squadre di vertice vengono prestate alle nazionali in quei 40 giorni. Perché diventerebbe anche curioso, chiaramente anche l'importanza.
Aspetta,
dopo che si rende disponibile.
T'abbiamo perso per un attimo, Massi. Antonio, ti abbiamo perso per un attimo.
Che va fino in fondo vuol dire avere quasi più di un mese di match ad alto livello e le energie nervose che ti prosciugono un mondiale. Ho sempre in mente i post mondiali, mi ricordo ancora quando si ritornò, che vinse poi dopo il campionato sempre a squadre non, diciamo così, di primo livello, per cui mi fa un po' pensare questo. Sarebbe curioso capire quanti giocatori importanti una singola squadra di vertice presta alle varie nazionali per i mondiali.
Per esempio il Napoli solo 5.
È una di quelle... Napoli da quel punto di vista lì, io avevo abbastanza memoria, è abbastanza avvantaggiato, per cui Spalletti ha comunque può lavorare su un gruppo omogeneo.
Va bene, staremo un po' a vedere. Grazie Antonio, un abbraccio, a presto.
Anche a te, tuoi ospiti, ciao Marco, grazie a te.
Io concludo con Pallomeni e Gianni Chedda, che tra l'altro sto per salutare. Giuliano, stasera una cosa sulla Lazio, me la dici? Alle 18.45 con il Midland. Non so se si pronuncia così.
Sì, la pronuncia, però poi corrono perché
corrono, l'andata gli hanno fatto una testa tanta, insomma.
È una dimostrazione che in Europa la parte fisica e l'intensità è molto più alta del campionato italiano, al di là delle squadre che vai ad affrontare. La Lazio, e lo sappiamo, la Lazio quando gioca da Lazio è una Lazio molto bella, che sta giocando benissimo, che ha giocatori importantissimi. giocare tre partite alla settimana con una rosa tra virgolette quasi corta diventa difficile, lo sappiamo, ma soprattutto per le questioni mentali più che le questioni.
Ma Giuliano, rimane tra noi, secondo te è meglio concentrarsi solo sul campionato oppure dedicare soldi?
No, ma un giocatore quando va in campo sempre per vincere. È giusto, secondo me. Poi l'Europa League è una coppa che si deve fare e si deve
anche
andare avanti
il
più possibile.
Se ne sono vinte zero da quando è diventata Europa League, tra le altre cose. Stefano, invece la Roma ha anche un pensiero sulla Roma impegnata con l'Helsinki.
Ma la Roma deve dimenticare al più presto questa sconfitta amara subita nel finale contro il Napoli e deve preoccuparsi di vincere naturalmente contro l'Helsinki, ma soprattutto di tornare sana dall'Helsinki, perché questo campo in sintetico è una cosa che non ci voleva proprio in questo momento. Matic è indisponibile, c'ha diversi infortuni, infortunati, Mourinho, quindi secondo me Mourinho è incazzato nero per questo campo di sintetico che è andato a
andare, però non ha voluto di niente. Non ha voluto dire.
Insomma, però mo parlerà terrorizzato da come Bodoglimp di questi campi dove alla fine torni con gli adduttori infiammati.
Mamma mia.
Alla fine con le sciatiche, capito? Perché il sintetico ti ammazza, cioè non sei abituato.
Dice a me che corro sempre sul cemento, sono tutto rotto.
Quindi sono campi maledetti, quindi devi tornare con i tre punti poi aspettare giorni migliori.
Allora Giuliano, ti ringrazio tanto e spero di ritrovarti presto, un abbraccione.
Grazie
Giuliano.
Ciao.
Stefano, ti saluto, so che per un po' di giorni non ci sentiamo, vero?
Sì. Poi ci vediamo tranquillamente dopo mezzo la settimana.
No, perché sai, mi mancherai, quindi fammi fare questa dichiarazione di...
Vedrai che adesso poi succederanno delle sorprese, sicuramente succederà qualcosa. E ogni tre giorni quando si gioca vedrai che adesso noi diciamo una cosa e accade
Contrario. Ma è così, ma è il bello del calcio,
è meraviglioso, perché meraviglioso, sei sicuro, ma guardate ma sicuro di cosa.
E poi è bello perché noi parliamo prima e dopo quello che succede.
Dopo i fenomeni
dopo sono tutti bravi a parlare dopo.
Bisogna parlare prima.
Stefano, lo sai che ti abbraccio sempre forte, a presto.
Buon Maracanã a tutti.
Grazie Stefano Palomeni, che troveremo nei prossimi giorni. Prenotatevi, vi state prenotando, già ho visto 331 8200 213, 15:35 15:40 sarà il vostro momento, farete le domande direttamente oggi a Brambati. Mi raccomando, ripeto 331 8200 213, break e torniamo.